In altre parole.
Sono le 8:18, accogliamo anche oggi Giorgia Tolfo, buongiorno, benvenuta.
E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Giorgia Tolfo, lo abbiamo sentito in questi giorni, spesso anzi siamo partiti proprio da questa condizione per cercare di trovare degli spunti di cui parlare, vive a Londra, ma è italiana e quindi pensa, lavora e anche crea delle opere culturali in italiano. Questa condizione di essere una scrittrice italiana, quindi completamente, compiutamente italiana, ma di vivere in un contesto che non è italofono, è una condizione che è sempre più diffusa. Naturalmente da sempre gli italiani sono un popolo di emigrazione e quindi la diaspora italiana nel mondo è molto vasta, però soltanto negli ultimi anni o negli ultimi decenni l'emigrazione ha coinvolto anche il settore del terziario, ha coinvolto anche settori culturali e quindi è più diffusa la figura di una persona che pensi, che scriva, che pubblichi opere in italiano vivendo all'estero. Giorgia Tolfo, una condizione che offre alcune opportunità naturalmente e anche alcuni svantaggi, alcune difficoltà.
Sì, come sempre vivere tra due paesi richiede una negoziazione sia sentimentale, legata appunto al senso di appartenenza, sia un po' anche una negoziazione professionale. Vivendo a Londra io lavoro in due lingue, lavoro in un archivio, lavoro dunque in inglese e poi c'è una parte creativa che conduco in italiano perché effettivamente questa divisione linguistica tra queste due parti, c'è una lingua del cuore e c'è una lingua professionale, la lingua mia del cuore rimane l'italiano. Immagino queste siano condizioni probabilmente a cui in Svizzera probabilmente siete abbastanza affini molto più di quanto lo fossi io prima di trasferirmi. Questo naturalmente crea una serie di diciamo opportunità e anche di ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro creativo, diciamo che recentemente si è creato un dibattito nel mondo letterario perché sono uscite una serie di opere di autori e autrici che al momento hanno 30-40 anni, quindi questa è la generazione un po' nata all'inizio negli anni 80 più o meno, e che hanno pubblicato opere appunto vivendo magari da quasi un decennio all'estero. E la domanda che si è posta è: questo filone di autori che stanno diciamo raggiungendo un po' di visibilità in questo momento, rappresentano qualcosa, una sorta di sintomo nuovo, una sorta di scrittori italiani senza frontiere, scrittori italiani al di fuori dell'Italia, ma italiani nel senso proprio legale, diciamo, di cittadinanza? O possiamo parlare di scrittori italiani europei? Questo dibattito è stato affrontato in un interessante articolo su Rivista Studio, scritto da Davide Coppo, in cui cita insomma vari autori, uno Vincenzo Laltronico, ad esempio, che ha raggiunto la shortlist del Man Booker International, che è un premio internazionale in ambito anglofono, la sua traduzione del libro ha raggiunto insomma certa visibilità. E quindi questa domanda è stata un po' posta sia agli scrittori che insomma al pubblico, e ci si chiede che cosa significhi. E come dicevo io, in realtà ci sono tutta una serie di problemi, perché vivere all'estero significa scrivere senza vedere i propri libri, soprattutto in Inghilterra, dove in questo momento in seguito a Brexit la situazione è diventata piuttosto complicata, perché è molto difficile riuscire ad ottenere libri italiani, proprio a livello di spedizioni, perché ci sono tutta una serie di costi aggiuntivi che hanno fatto sì che anche le poche realtà culturali italiane, tipo la libreria italiana, chiudesse. Significa anche non poter seguire i propri libri quando sono da presentare, quindi è un seguire tutto quanto a distanza, con una distanza che è anche molto emotiva, è molto difficile, c'è una serie, c'è una sorta di invisibilità. Però dall'altro, dicevo, questi sono un po' gli ostacoli, dall'altro in realtà c'è un aspetto molto positivo, se vogliamo così chiamarlo, ed è che l'esperienza tra più lingue, quindi nel mio caso l'inglese, ma può essere il tedesco, può essere il francese, può essere qualunque altra lingua, qua parliamo poi prevalentemente di stati europei, proprio a livello statistico prevalentemente, significa che l'esperienza personale spesso è ampliata dall'esistenza di un'altra lingua. Quindi quando si vive costantemente divisi tra varie lingue, in un certo senso è come se si vivessero un po' più vite, no? Si vede il mondo attraverso delle lenti diverse e ci si rende conto di quali sono i limiti magari in una lingua e quali sono le opportunità date dall'altra. Io penso spesso alla lingua inglese come ad esempio nei confronti di una serie di questioni, ad esempio l'espressione del genere, dell'identità di genere. L'inglese è una lingua molto più semplice rispetto all'italiano perché è estremamente polarizzata e binaria. Oppure ci sono delle situazioni, come abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo parlato di loneliness e solitude, quella ricchezza di due parole, mentre in italiano abbiamo la limitatezza di una. Oppure parole come amore viene utilizzato diversamente nell'inglese e nell'italiano. Spesso si parla di amore anche nei confronti di amiche, di famiglia, eccetera. Questo ovviamente crea un rapporto diverso con queste con questo sentimento. Quindi quello a cui vorrei arrivare è che di fatto è probabilmente questa esperienza che fa sì che questi scrittori e scrittrici che vivono appunto tra più lingue in questo abbiano come un'esperienza espansa. Poi il punto che è sottolineato dall'articolo è se questi autori siano europei, e io personalmente penso che più che europei siano degli scrittori appunto abituati al plurilinguismo, scrittori che si muovono, quindi in movimento, scrittori che non hanno frontiere, che sono abituati a uno sguardo altro, no? A guardare all'Italia dal di fuori.
Sì, anche perché la situazione italiana è particolare rispetto ad altre lingue. C'è il concetto di francofonia in francese, ci sono più paesi dove si scrive, si parla in inglese o in spagnolo, mentre qui ci siamo noi, nella Svizzera italiana, che abbiamo come lingua ufficiale l'italiano e non apparteniamo all'Italia politica, ma per il resto di solito si identifica l'Italia come paese e l'Italia come espressione linguistica. In qualche modo quindi la Svizzera italiana e gli scrittori italiani all'estero rappresentano un modo di fare cultura italiana, di scrivere in italiano, non per forza all'interno dei confini dell'Italia politica. È un modo anche per approcciare l'italiano in una maniera nuova, per non identificare per forza l'appartenenza geografica di origine con una lingua, perché la lingua può camminare, può evolvere, insomma, è vero, la Svizzera italiana è proprio attaccata all'Italia, però comunque siamo all'estero, si respira un'altra atmosfera e gli italiani all'estero appunto sono comunque italiani, ma in una maniera diversa.
Sì, è un allineamento molto bello da notare. È chiaro che poi abbiamo sempre questa sorta di quasi paradosso, nel senso che sia voi in Svizzera italiana come noi italiani all'estero guardiamo un po' all'Italia, quella diciamo definita dai confini nazionali, come a qualcosa d'altro. Allo stesso tempo però abbiamo una profonda appartenenza, siamo allo stesso tempo in un certo modo fuori ma anche un po' dentro. Mi fa pensare molto a un testo classico di Benedict Anderson che si chiamava Comunità immaginarie, e dove parla delle nazioni come delle costruzioni, le nazioni intese come bordi appunto fisici, confini politici, come delle cose definite appunto a tavolino, e poi le comunità in un certo senso vengono e i confini vengono rinforzati da una serie di idee inventate, no? Quindi la coesione all'interno di uno Stato viene in un certo senso creata quasi a tavolino e in maniera astratta, mentre il senso di appartenenza è qualcosa che va oltre questi confini definiti così sulla cartina. E quindi è chiaro che come noi all'estero, come immagino voi, c'è questo senso proprio di appartenenza culturale che non è l'appartenenza naturalmente fisica a livello di confini fisici, e questo crea queste situazioni che possono essere appunto arricchenti, però allo stesso tempo a volte sono anche un po' invisibili in un certo senso, perché siamo sempre un po' al di fuori di quelli che sono i confini, quindi c'è sempre questa idea purtroppo del confine. Infatti uno dei rischi direi di questi tempi è che come stiamo assistendo insomma in generale a questo rinforzamento dei bordi, i bordi possono anche portare a rinforzare questa invisibilità, che invece è un problema, perché comunque culturalmente condividiamo tutti questa questa, insomma, cultura alla base, questo heritage, e poi lo decliniamo secondo le nostre esperienze, arricchendolo no a noi stessi.
Sì, certo, c'è una ricchezza magari ritrovata e aumentata proprio perché si è lontani, si ha meno la possibilità di essere al centro dei movimenti culturali. E nel nostro caso chiaramente un po' meno, ma siamo comunque lontani dai grandi, dalle grandi città, dai centri, siamo comunque all'estero. Nel caso poi della Gran Bretagna, come abbiamo visto, c'è anche la difficoltà di trovare i libri, gli eventi in italiano, eccetera. Proprio per questo magari c'è un amore diverso per la lingua italiana e per la lettura in italiano, che è un po' meno dato per scontato, un po' meno legato a una manifestazione dell'apparenza e un po' più intrinseco, insomma. Quando uno, dopo aver parlato tutto il giorno in inglese, immagino, torna a casa la sera e apre un libro in italiano, c'è come qualcosa che si allarga dentro di sé, immagino.
Assolutamente sì, e poi pensavo anche quando si guardano alle teorie, diciamo, più decoloniali, eccetera, spesso nel margine, inteso proprio rispetto al centro, insomma, nominavi il centro della cultura delle grandi città, spesso il margine è molto più generativo perché il margine è dove si scontrano diversità, dove ci sono appunto queste esperienze che magari sono tra più lingue e quindi è chiaro che quello che si percepisce come margine non deve essere marginalizzato, ma è un margine che porta tensioni positive anche verso il centro. Quindi io sono sempre molto, sono un amante di questi margini arricchenti.
E allora chiudiamo proprio con questo lode, con questo elogio del margine arricchente. Grazie Giorgia Tolfo per essere stata con noi tutta questa settimana. Si possono riascoltare le puntate rsi.ch/rete2. Ci risentiremo in una prossima occasione. Buona giornata, a presto.
Buona giornata.
Rete 2.